Nel frattempo abbiamo postato i due titoli ulteriori, quello su, per chi fosse interessato, sul prigioniero libero e su Coscienza, le origini delle intuizioni morali della Churchland.
Grazie.
Se qualcuno volesse fare qualche intervento, qualche domanda, qualche riflessione anche, perché siamo arrivati a dei nuclei duri in qualche modo, inevitabilmente, perché non può essere così, perché, ripeto, l'interesse era proprio questo, si aprono in qualche modo. E poi si apre però un problema anche di convivenza, perché se penso a una simbolica del male, la simbolica del male è quella dell'odio di convivenza e quindi forse, come dire, per non pensare che l'umanità sia necessariamente un legno storto, dobbiamo trovare dei luoghi del dialogo, come dicevo prima, di quel, tra virgolette, minimalismo che ci può permettere di continuare a convivere, perché altrimenti non si sa, io posso anche trovare una speranza, nel senso, a me poi viene sempre in mente la fine di del primo Blade Runner, no? In cui l'essere creato artificialmente dall'uomo, quello che non dovrebbe avere una coscienza morale, e che anzi, forse da un punto di vista evolutivo, dovrebbe, come dire, lasciare la mano, e quindi uccidere, e poi non lo fa. Quindi in questo senso dobbiamo averlo, per questo che invito, se c'è qualche riflessione.
Però dobbiamo anche aggiungere che la macchina di Blade Runner alla fine racconta anche che tutto quello che ha sentito, le cose meravigliose che noi
Che ha
umani non
visto.
possiamo neanche immaginare, sono destinate ad andare via con la sua fine, con lo spegnimento del suo
Esatto.
cervello, come lacrime nella pioggia. E questo vale anche per noi.
Grazie, grazie professore, grazie Marica, anche per questi agganci con la realtà. Tutto sommato, anche la memoria o le emozioni vissute attraverso alcuni racconti cinematografici, tipo questo, bellissimo, io personalmente adoro. Servono, ci lasciano molto, ecco. E grazie per questa vostra interazione che ha permesso di proiettare il lavoro, questo particolare lavoro del professor Vallortigara, dentro la nostra dimensione in pieno, sia quella del corso, in quanto parleremo ancora poi della scelta, delle situazioni in cui ci troviamo a scegliere, siamo condizionati dal male. E quindi credo che i nostri corsisti abbiano già avuto piena la sensazione, non solo le basi, ma hanno avuto le basi oggi per capire che cosa ci aspetta quando dobbiamo ragionare sul nostro comportamento, sulle scelte che facciamo, ma anche piena anche la consapevolezza di dove andiamo con il nostro corso. Quindi, visto che abbiamo già almeno una, adesso non ricordo, comunque c'è sicuramente Marco Corno e Lodovica Zanet. Cominciamo subito con gli interventi. Ricordiamo che sono, li raccogliamo in ordine di tre, producendo le prime risposte anche in maniera sintetica. Quindi subito Marco e poi Lodovica.
Io ho una domanda che diciamo è più una curiosità. Mi è piaciuta molto la parte sulle api, no? Sul comportamento delle api. Volevo chiederle se esperimenti simili sono stati fatti anche su altre tipologie di insetti, tipo le formiche, che insomma sono altri insetti che insomma organizzati in modo complesso a livello sociale. Ecco, solo questo, grazie.
Certo. Rispondo subito o aspetto la seconda domanda?
Sentiamo le altre, professore, precisamente. Prego, Ludovica.
Buongiorno professore, grazie. Sono Lodovica Zanet. Vorrei porle due questioni. La prima è legata anche nel mio caso alle api. Non so se riesca a formulare bene la mia domanda. Quando l'ape riesce a distinguere tra un Monet e un Picasso, si tratta, per così dire, di più di una capacità innata oppure si è, per così dire, applicata all'ape la zona di sviluppo prossimale e quindi c'è almeno una parte di apprendimento in cui lei è stata coinvolta, un po' un Vygotsky delle api, diciamo. E la seconda questione, ecco, io ho formazione filosofica, quindi sarà poi, ecco, lei a correggermi anche a ritradurre nel suo ambito quello che io riesco a formulare con la mia terminologia. Se ho ben inteso, nella parte finale dell'incontro si è a un certo punto detto che da un certo punto di vista il libero arbitrio, per essere tale, dovrebbe richiedere in qualche modo un vuoto causale, cosa che effettivamente poi non si dà. Allora, da persona che viene dalla filosofia, io mi metto in difficoltà, per così dire, da sola, ma non è che si sia proiettato troppo sulla libertà, cioè la nostra libertà, posto che ci sia in quanto umana, non è assoluta, non è sciolta da vincoli, ma forse è proprio agire dentro condizioni che in buona parte noi non scegliamo. Poi lei ci racconterà, ecco, dei processi magari neurofisiologici che accadono. Io lo vedo, lo constato a livello macroscopico nelle condizioni di vita in cui sono posta. Però non mi sembra che la mia libertà, ecco, posto che ci sia, venga sminuita da vincoli che io incontro nel mio contesto quotidiano e che possono essere talvolta anche estremamente rilevanti. Ecco, quindi su questo le chiedo un aiuto e anche una controprovocazione. Grazie.
Grazie.